Buongiorno a tutti, Ottolina, e ben ritrovati. Torniamo a parlare di Gaza e andiamo a parlare di un evento nuovo, cioè ne parleremo con Michela Arrigale e con lei andremo ad approfondire la questione della Freedom Flottilla. Questo si tratta di un gruppo di navi che parte dalla Turchia per aiutare Gaza violando il blocco israeliano. C'è un precedente del 2010, ma adesso ce ne parlerà Michela. Innanzitutto, Michela, perché torniamo a parlare di Freedom Flottilla?
Ciao Gabriele, buongiorno e buongiorno a tutti quelli che ci seguono. Allora, ritorniamo in questi giorni a parlare di Freedom Flottilla perché venerdì scorso, il 19 aprile, ad Istanbul c'è stata la conferenza stampa con la quale l'organizzazione ha presentato il nuovo viaggio in partenza, cioè a giorni da Istanbul partiranno tre nuove navi, di cui un cargo con 5.000 tonnellate di aiuti umanitari per raggiungere Gaza. Non si sa ancora la data precisa, che rimane riservata per motivi di sicurezza. E torniamo a parlarne anche perché è importante mantenere alta l'attenzione, poiché i militari israeliani si stanno preparando ad intercettare queste navi. È notizia riportata dal Jazeera, che viene ripresa dai media israeliani, dove spiega come già l'IDF stia praticando delle prove, delle esercitazioni proprio per provare tutti i vari tipi di attracchi che potranno portare alla flotta in arrivo a Gaza. La flotta, per consegnare gli aiuti umanitari, dovrà violare il blocco illegale e criminale già prima del 7 ottobre del 2023 e già prima della sentenza di gennaio della Corte di Giustizia. Ma dopo questi eventi, diciamo, e dopo anche l'ordinanza della Corte di Giustizia, dove si invitano tutti gli attori internazionali, statali e non statali, a prodigare tutti gli sforzi possibili per garantire l'assistenza umanitaria necessaria alla popolazione di Gaza, ecco che un eventuale scontro, diciamo, si inserirà poi nella cronologia degli eventi della guerra, perché in effetti Freedom Flottilla è, faccio un breve cappello, un insieme di ONG di tutto il mondo che raccolgono fondi per organizzare delle trasferte via mare per portare aiuti a Gaza. La storia della flottiglia va in uno con la storia del blocco di Gaza, perché nasce appunto nel 2009, tra il 2008 e il 2009, quando si concretizza da parte di Israele il blocco di Gaza. Ricordiamo che il blocco di Gaza è stato imposto da Israele dopo la vittoria alle elezioni di Hamas, dopo una serie di vicende, insomma, perché Hamas per Israele è un'organizzazione terroristica. Il fatto che abbia vinto le elezioni e facesse parte di un governo legittimo non poteva assolutamente accettarlo. Ci sono stati una serie di eventi, tra cui la guerra di Gaza, eccetera, eccetera. Comunque, Israele, dopo questa vittoria elettorale, ha chiuso completamente Gaza da cielo, da terra e da mare. E proprio a causa di questo blocco sono iniziati i prodromi di quelle che poi sarà la crisi umanitaria perpetua che affligge la striscia. Per risposta a questo e all'inazione dei governi, perché non è che nessun governo si sia mai imposto per risolvere questo problema, queste ONG si sono organizzate in questo senso, e il primo viaggio famosissimo della flottiglia, della Freedom Flottilla, fu nell'agosto del 2008, quel famoso viaggio dove partecipò anche Vittorio Arrigoni, che poi, diciamo, a partire da qua iniziò a intessere strettamente le sue relazioni della striscia, dove fu ucciso poi nel 2011. Dal 2008 ci sono state cinque missioni andate a buon fine. Però a partire dal 2008-2009, dall'operazione Piombo Fuso, le cose si sono aggravate. Mai più nessuna nave è riuscita a raggiungere le coste di Gaza. Nel 2010, che cosa successe? Nel 2010 si preparò una grande flottiglia con 7 navi, quasi 700 passeggeri, molti di spicco, c'erano premi Nobel, deputati, oltre ai volontari ai volontari internazionali, e avvicinandosi verso Israele vennero aggrediti dalle forze militari israeliane. Ci fu un tentativo di resistenza, di continuare a navigare nonostante l'intromissione delle forze militari israeliane. I militari reagirono in maniera violenta, uccidendo 10 persone, ferendone 50. Tutti gli altri 650 passeggeri furono arrestati, deportati in Israele, interrogati. Sono fatti più o meno chi una settimana, chi 10 giorni, chi 15 giorni di carcere, e poi sono stati espulsi. Le navi sono state tutte confiscate, poi sono state oggetto di tutta una serie di crisi diplomatiche che sono andate avanti con quegli stati di cui le navi battevano bandiera. La nave che ha subito più danni con l'uccisione dei 10 volontari era una nave battente bandiera turca, la Mavi Marmara, e tutti i volontari uccisi avevano nazionalità turca. Questo episodio, tra le altre cose, oltre ad essere una tragedia umanitaria, fu anche uno degli episodi che portarono alla rottura delle relazioni diplomatiche tra Israele e Turchia. Da quel momento nessuna nave più è riuscita a entrare a Gaza. Nonostante ci siano stati svariati tentativi, boicottati in vari modi, perché a volte c'è un avvicinamento dei militari israeliani che poi li deviano verso altri porti, ma a volte ci sono proprio episodi di boicottaggio, come nel 2012, quando quella nave che nel 2012 stava preparando una nave gigantesca di 27 metri chiamata l'Arca di Gaza, fu fatta esplodere al molo, probabilmente dai servizi segreti israeliani. Oppure nel 2011 dovevano partire dalla Grecia e il governo greco impedì la partenza della nave. Ecco, oltre alla all'ostilità evidente di Israele, la Freedom Flottiglia deve fare i conti con l'ostilità degli altri amici di Israele. Proprio per questo probabilmente partirà da Istanbul questa volta, oppure dalla zona nord di Cipro, perché Cipro è proprio di fronte dal punto di vista geografico, punto più vicino a Gaza. Dovrebbero partire veramente nelle prossime ore, e si teme non solo per la vita dei militanti e degli attivisti, tra cui segnalo la presenza anche di Ada Colau, l'ex sindaca di Barcellona, nell'attuale equipaggio, ma anche per quello che significa questo comportamento da parte di Israele nei confronti di Gaza. Cioè, una nave che porta aiuti umanitari viene attaccata, no? Nonostante in questo momento a Gaza la popolazione sia affrontando una vera e propria carestia. L'ONU non fanno più mistero, parlano di carestia indotta, che sarà certamente poi uno di quegli elementi che verranno in considerazione quando si dovrà giudicare se Israele, alla Corte di Giustizia Internazionale, se Israele effettivamente, come sembra, perché è stato dichiarato, sta commettendo genocidio. In buona sintesi.
Senti, Michela, ma però ti faccio allora una domanda che sviluppa la questione, che riguarda i rapporti tra Turchia e Israele, perché immagino che ovviamente l'incidente precedente abbia causato dei problemi tra i due paesi, e immagino che anche la vicenda odierna rischi un po' di andare a tendere la situazione. Ti va un pochettino di farci un quadro generale?
Certo! Allora, non è impresa facile, ma proverò a essere sintetica e chiara. Dunque, le relazioni tra Turchia e Israele non sono mai state semplicissime, anche se storicamente la Turchia è stato uno dei primi paesi arabi a riconoscere lo Stato di Israele, però ricordiamo che a quei tempi c'erano Atatürk, laico, da una parte, e Ben Gurion dall'altra, nel 1949, proprio dopo la proclamazione dello Stato di Israele. Le relazioni sono andate più o meno bene, altalenanti, senza grossi intoppi, almeno fino a quando non ha preso il potere il partito di Erdogan, che diciamo ha usato la Palestina, in particolare la questione di Hamas, anche per alimentare la propria narrazione panislamica. Ecco, tant'è che oggi la Turchia è uno degli assi che vengono sviluppandosi, da una parte la Turchia e da una parte l'Iran, nella resistenza del mondo arabo a Gaza. Istanbul è piena di manifesti pubblicitari che denunciano, ci sono stata poco tempo fa, manifesti pubblicitari che denunciano l'omicidio, c'è una mostra gigantesca multimediale proprio in piena piazza Taksim, dove si denuncia il genocidio in corso. La narrazione ovviamente è filo-islamica. Erdogan difende Hamas perché Hamas rappresenta, diciamo, un alleato nel suo disegno, nel suo disegno politico. Comunque, nel 2010 Questo fu il pretesto per rompere proprio le relazioni diplomatiche con Israele. La Turchia anche negli anni successivi, anche in consessi internazionali come all'ONU, eccetera, eccetera, ha sempre criticato e accusato Israele per il blocco. Per il blocco di Gaza, ma in funzione difesa di Hamas e di quello che lui rappresenta. Dal 2010 ci fu una crisi fortissima delle relazioni diplomatiche, con il ritiro addirittura degli ambasciatori, che si risolsero soltanto nel 2016, quando Israele si assunse la colpa per l'attacco alla Mavi Marmara e accettò di rimborsare le famiglie dei superstiti con 20 milioni di dollari, che consegnò al governo turco affinché le consegnasse ai parenti delle vittime. Una nota di colore in questa storia è che uno dei protagonisti turchi della vicenda è la Fondazione Turca dei Diritti Umani. In questo frangente fu difesa da Erdogan, ma oggi è una di quelle istituzioni, uno di quegli enti che subiscono fortissime repressioni e persecuzioni anche giudiziarie. Quindi ecco, Erdogan, da un poco questo è il segno di come si muove, Erdogan. Non c'è tanto questione di principio, ma soprattutto col coltivare i propri interessi. A partire dal 2010 e fino al 2016 c'è stato un riavvicinamento. Un riavvicinamento che però è stato più sostanziale che formale, nel senso era il deep state che cercava e che voleva questo riavvicinamento. Ha mantenuto un poco fino al 2018, dal 2018 in poi ha continuato a peggiorare. Ora, in questo momento, la Turchia è uno come ho anticipato, è uno dei più grandi oppositori di Israele nei fori internazionali, anche perché poi è interessante vedere, ascoltare i discorsi che si fanno sia all'ONU sia in altri frangenti. Curioso è che la Turchia è anche membro della NATO, bisognerà osservare come si svilupperanno le relazioni in questo senso. Da notare che in relazione all'attacco e alla risposta iraniana, ecco, e poi l'ulteriore attacco di Israele nei confronti dell'Iran, eccetera, eccetera, la Turchia ha negato la possibilità di utilizzare il proprio spazio aereo per ad Israele per portare, e anche agli altri alleati per portare questo attacco. Non potranno partire attacchi dalle basi NATO in Turchia se riferite a questo tipo di vicende. Quindi diciamo è molto, molto complesso. Sicuramente la flottiglia sarà utilizzata di nuovo come totem di questioni molto più grosse. Ecco, speriamo, cerchiamo di mantenere l'attenzione.
Noi non sappiamo ancora da dove partirà, però mi sembrava di capire dal tuo discorso che non sappiamo da dove partirà la flottiglia, quindi
non
se
lo, ovviamente non lo dicono, cercano
non
di
lo dicono, perché sarebbe a quel punto interessante capire se da quale parte di Cipro partissero, ad esempio
dal nord in genere partono.
Ah, dal nord, quindi dalla parte turca. Ok, sì, ecco, era, per capire, era per capire.
Dal 2011 in poi non sono più partite, perché all'inizio era organizzata per le prime missioni partivano dalla parte greca di Cipro. Poi dal 2011 in poi, quando il governo ha proprio dichiarato che non avrebbe accettato nessuna questione che riguardasse le missioni della flottiglia, da quel momento sono passati dalla parte turca.
Va bene, Michele, io ti ringrazio, ci hai aiutato brevemente a fare un quadro e ad aggiornarci su questa situazione che effettivamente sta passando un po' sotto traccia nei media più grandi, quindi è stato, cioè, grazie per avercene informato.
Grazie a voi per avermi dato l'opportunità di parlarne, perché è davvero importante, quantomeno noi dovremmo fare rete per diffondere questo tipo di informazioni e attenzione.
Ma non solo, ti aggiungo anche che se dovessero esserci degli sviluppi, compatibilmente insomma con gli impegni, con i tuoi impegni e con gli eventi, però cerchiamo in qualche modo di rimanere in contatto e magari di continuare a seguire questa vicenda, perché speriamo che tutto vada bene, che la missione possa arrivare a Gaza, portare gli aiuti e che tutto possa svolgersi il più serenamente possibile. Qualora così non dovesse essere, manteniamo assolutamente alta l'attenzione sulla vicenda. Quindi io ti ringrazio, ringrazio tutti quanti i nostri spettatori, a cui ricordo di iscriversi al canale, perché Ottolina non è la mia TV, non è di Giuliano, non è della redazione, non è neanche dei nostri ospiti, ma è la non TV del 99%, e per sopravvivere ha bisogno di tutti quanti voi. Quindi iscrivetevi al canale qua sotto, andate pure su quello in lingua inglese dove carichiamo ogni settimana nuovi contenuti, cercateci sui social, perché questo è il miglior modo per aiutarci. Ciao e alla prossima! Ciao Michela!
Ciao!